Vado a salutare, ringrazio anzitempo l'avvocato Maurizio Paniz. Avvocato, buonasera.
Eccomi qua, buonasera.
Allora, avvocato, partiamo dall'extracampo, dai, perché magari alcuni radioascoltatori non hanno bene in mente cosa sia accaduto con il patteggiamento. Qualcuno dice allora Agnelli è colpevole, Agnelli ha detto atto dovuto, necessario, seppur sofferto, amo comunque la Juventus, la stessa Juve ha detto patteggiare non significa ammettere le colpe, una sua idea su questo patteggiamento.
Andrea Agnelli ha fatto benissimo e la Juve ha riconosciuto non solo che ha fatto bene Andrea Agnelli, ma che in questo modo si chiude con la definizione che fra qualche mese potrebbe intervenire anche con la Consob ogni problematica di carattere legale o pseudo legale che poteva riguardare il tema Juventus, plusvalenza, eccetera. Diverso è il tema del trattamento della Juventus rispetto ad altre squadre. Questo è un tema che non trattiamo in questo momento, e diamo però atto che Andrea Agnelli ha scelto la via più pragmatica per una persona che ormai vive stabilmente ad Amsterdam, in Olanda, che ha deciso di troncare i ponti con determinate attività. La scelta del patteggiamento è splendida perché il patteggiamento non è un'ammissione di colpa, non ha in questo caso alcuna conseguenza di carattere civile, cioè risarcitorio, eccetera, gli consente di avere per qualsiasi ipotesi ancora un lasco di 4 mesi rispetto ai 2 anni che sono il tempo limite per beneficiare di alcune situazioni processuali utili, per cui la chiusura di tutto è un passo importante, condivisibile. Sicuramente amaro per chi aveva la convinzione piena di essere stato totalmente innocente, ma piuttosto che aspettarsi 5-7 anni di procedimento penale secondo i tempi ordinari della giustizia nel nostro paese, io credo che la scelta sia stata una scelta molto opportuna, senza riconoscere colpa di sorta.
A proposito di Agnelli, le volevo chiedere, noi sappiamo che insomma purtroppo la giustizia sportiva ha già emesso le sue sentenze, ma Andrea Agnelli è stato l'unico a ricorrere al TAR e poi il tutto è stato dirottato alla Corte di Giustizia Europea. C'è stata la prima udienza la scorsa settimana. Cosa può accadere secondo lei ancora rispetto a questo ricorso di Andrea Agnelli sostanzialmente contro la giustizia italiana?
Contro la giustizia sportiva italiana.
Sportiva, scusi, sportiva, certo.
No, c'è un discorso fondamentale da fare che riguarda il convincimento che i giudici devono essere autonomi e indipendenti. Che cosa succede nella giustizia sportiva italiana? Succede che i giudici sono nominati dalla federazione, cioè sono nominati da quella entità nei confronti della quale talvolta il cittadino associato in qualche società sportiva, eccetera, è costretto a ricorrere, come nel caso di Andrea Agnelli, che ha dovuto fare un procedimento contro la federazione per le conseguenze che la federazione aveva sviluppato dal punto di vista della giustizia sportiva, condannando la Juventus e condannando anche Andrea Agnelli, che in questo momento è ancora inibito. E allora cosa dice Andrea Agnelli? Cosa ha detto Andrea Agnelli? Ha detto: ma io non posso essere giudicato da giudici che sono stati nominati dal soggetto nei confronti del quale io chiedo giustizia, perché è evidente che i giudici che sono stati nominati dalla Federcalcio non potranno dar torto alla Federcalcio. In questo c'è una lesione o meno del principio di autonomia e di indipendenza, che sono principi cardine della giustizia? Questo è il punto fondamentale. La Corte europea potrà dire se la nomina dei giudici da parte di chi deve essere oggetto di un'analisi del proprio comportamento è corretta o non corretta, ed è un tema tutt'altro che banale, un tema molto significativo. Che cosa posso pensare che succeda? Possono succedere o la cosa fondamentale, cioè quella di dire che i giudici anche della Federcalcio non devono essere nominati dalla federazione, ma devono essere o sorteggiati tra un elenco di persone che possono avere determinati requisiti, oppure nominati da altri enti che non
comunque
sono
parti terze devono essere,
esatto,
no?
Esattamente, può succedere questo, oppure può succedere che la Corte europea dica, lavandosi nelle mani, ma è un tema interno ad un particolare settore che non riguarda in generale i diritti di tutte le persone, perché far parte di un'organizzazione sportiva significa accettarne le regole, anche quelle che possono essere discutibili, e quindi togliersi ogni pensiero. Queste sono le due possibilità che ci sono. Potrebbe anche dire comunque nei confronti delle decisioni della giustizia sportiva poi serve un passaggio di convalida davanti alla giustizia ordinaria. È una tesi che è stata adottata qualche volta dalla Corte europea, però sono tematiche molto delicate che hanno sfaccettature diversificate in vari paesi.
Lei ovviamente non se la sente di fare un pronostico, anche se non si tratta di una partita di calcio, ovviamente.
Ma guardi, io il pronostico lo farei molto volentieri e la mia
cosa pensa possa succedere realmente, in base alla sua esperienza, insomma.
Guardi, la mia esperienza dice che probabilmente la Corte si laverà le mani e dirà che chi decide di far parte di un'associazione ne accetta le regole sia positive che negative. Quindi se devo fare un pronostico mi metto su questa soluzione. Posizione. A livello di pronostico, certo. Se mi si chiede se concordo o non concordo, dico non concordo assolutamente, cioè la mia tesi è che la giustizia deve essere assolutamente autonoma e indipendente in qualsiasi ambito, sia nell'ambito della giustizia ordinaria, sia nell'ambito delle varie federazioni sportive, sia nell'ambito dell'organizzazione, che ne so, del Parlamento italiano, dove esiste una struttura come l'autodichia, per cui i giudici sono interni e ovviamente suscettibili di condizionamento politico. In ogni campo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura rappresenta un valore inderogabile. Questo è quello che io vorrei / voglio.
Perché mi pare di capire, mi dica se magari sbaglio, che di fatto Agnelli, oltre a quello che ha detto lei, sostanzialmente ritiene che quello che è accaduto, quello che avrebbe fatto, ha fatto, non riguarderebbe il discorso sportivo, giusto? Tra l'altro.
No, il principio fondamentale è quello che io ho ricordato, cioè a seguito dell'intervento della giustizia sportiva, così condizionata nei termini che ho ricordato, cioè fatta da giudici che sono nominati dalla stessa federazione, eccetera, ci possono essere delle conseguenze che si trasferiscono anche nella giustizia ordinaria, perché il procedimento penale che ha subito Andrea Agnelli, come altri dirigenti, non dimentichiamo per esempio Arrivabene, che era amministratore delegato e che è stato prosciolto totalmente, insomma altre situazioni, evidentemente condizionano la sicurezza che può avere il cittadino, nel caso specifico l'amante del calcio, l'amante dello sport e così via. E il condizionamento arriva al punto di mettere dei presupposti sulla giustizia ordinaria. Il procedimento penale che ha riguardato Andrea Agnelli si basava su atti raccolti dalla giustizia sportiva con i limiti che la giustizia sportiva obiettivamente ha e dimostra di avere. Ma vado ancora più in là e faccio un esempio molto specifico che riguarda i rapporti, per esempio, Juve e Napoli. Anche Napoli ha una vicenda che riguarda le plusvalenze. Sì. Non dimentichiamo la vicenda Osimhen con tutto quello che ci va dietro. Ma ad oggi la giustizia sportiva non si è mossa. Non si è mossa la giustizia sportiva.
Aspettiamo il processo verso De Laurentiis, no, per falso in bilancio, eccetera, eccetera.
E conseguentemente va a rilento la giustizia ordinaria. Quindi c'è un condizionamento, certo, tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria. Quindi delle implicazioni che devono essere eliminate. Vedremo quello che succederà.
Soprattutto mi viene da dire, poi passiamo al calcio giocato, vista la celerità con cui hanno penalizzato la Juventus, tra l'altro. Ecco.
Beh, guardi, da questo punto di vista io sono molto molto realista. Devo dire che veramente con l'idea di non essere favorevole nei confronti della Juve si finisce sistematicamente per penalizzarla. È, come dico sempre io facendo un esempio, il fatto che il vento soffi sulle cime più alte, però qualche volta soffia indebitamente. E qui sul tema della giustizia sportiva in questo caso, come sul tema di Calciopoli in un altro caso, eccetera, ma andiamo a risalire a 100 anni fa. I primi processi della giustizia sportiva di un secolo fa avevano riguardato ancora una volta una questione che concerneva la Juve nei confronti dell'allora Novara, eccetera, eccetera. Anche all'epoca ci fu una vicenda di carattere legato alla giustizia sportiva che ha interessato la Juve. Perché? Perché la Juve già all'epoca aveva cominciato a vincere, e quando uno vince, vince tanto, evidentemente chi non riesce a competere sul piano tecnico sportivo finisce per cercare di trovare altri mezzi per riuscire ad abbattere il predominio, purtroppo sì, la legge dei più forti, e molte volte sono condizionati da queste situazioni.
A proposito di condizionamenti, passiamo al calcio giocato, però insomma è accaduto qualcosa che riguarda poco il calcio vero contro il Verona a Verona. Ci sono stati due episodi clamorosi, cioè rigore dato al Verona rispetto invece ad una regola che non dovrebbe far assegnare il penalty, e poi la mancata espulsione a Orban. E insomma la Juventus poi alla fine ha pareggiato, e poi parleremo comunque anche del discorso tecnico-tattico, però anche questa difformità che continua persistente, no, rispetto al discorso arbitrale, che cosa ne pensa di quello che è accaduto in particolare a Verona adesso?
Ma io penso che sia veramente una follia quello che è successo dal punto di vista sportivo. Follia perché è inconcepibile che un arbitro che era in posizione di visibilità eccellente, e soprattutto un VAR che ha controllato la dinamica esatta di tutte e due le azioni, non siano intervenuti. Cioè qui io non voglio pensare male, devo dire che il timore di vedersi accusati di un favore nei confronti della Juve ha finito per non far vedere delle cose lapalissiane. L'espulsione di Orban era macroscopica, e in tutto il mondo avrebbero detto che era macroscopica.
Sì, sì, sì,
e credo che non ci sia giornale, non ci sia organo di informazione che non l'abbia rilevato. Era talmente incerta la condotta, cioè talmente sicura nella volontarietà, che la volontarietà è documentata dall'inizio dell'azione fino alla fine dell'azione, ed è veramente inconcepibile che non sia stata vista. Io non parlo di errore arbitrale, perché è talmente grave l'errore.
Ma di malafede, pensare... di malafede parla lei, dice?
No, io parlo di convinzione.
O condizionamento.
Di condizionamento. Si arriva al punto che l'arbitro, pur di fronte a fatti di questa gravità, nel timore di essere accusato di aver favorito la Juve, finisce per danneggiarla in maniera macroscopica. Parliamoci chiaro, questi sono due fatti che meritano per gli arbitri al VAR e sul campo delle significative conseguenze.
Infatti,
e io sono sicuro che l'AIA interverrà da questo punto di vista.
Sì,
ho già visto che si dice retrocesso in Serie B, starà fermo qualche settimana, eccetera. Ma insomma, si può addirittura dubitare della capacità di arbitri di questo genere di fare gli arbitri davvero ai massimi livelli.
Non c'è dubbio. Detto questo, c'è il campo che ci ha fatto registrare questo pareggio brutto, una Juventus involuta, reduce peraltro da quelle due gare contro Inter e contro Borussia Dortmund. È vero, una vinta, una pareggiata in rimonta entrambe, però insomma 7 gol presi, che a mio avviso, forse ho avuto ragione, erano un campanello d'allarme. Insomma, è un po' involuta questa Juventus rispetto all'alba di questo campionato, cioè del campionato. Per esempio le gare contro Parma e Genoa non aveva brillato, però non ha subito nulla. Insomma, qual è il problema di questa Juventus secondo lei?
Il problema di questa Juventus è che questa Juventus, pur essendo una squadra di vertice, sicuramente non è ancora una squadra fatta di autentici fuori classe, cioè ha qualche punta di diamante, ma complessivamente può crescere ancora e crescere molto, e qualche giocatore non è al livello di una Juve, come dire, di punta assoluta, quindi può succedere. È chiaro che questi due punti ci peseranno molto alla fine del campionato. Sono due punti buttati via da una Juve che non ha giocato bene, che ha la consapevolezza di non aver giocato bene, e qui forse qualche intervento in più, qualche sostituzione in più, qualche modifica dell'assetto forse poteva tornare utile. Tudor ha fatto il possibile per raddrizzare la squadra in corsa, ma questa volta gli interventi della panchina non hanno fatto una differenza, non hanno fatto il cambio. La Juve ha giocato male, il pareggio vorrei dire quasi che sta stretto al Verona.
Alla fine sì.
Ecco, purtroppo lo dico con franchezza, poi diciamolo chiaramente, con un giocatore in meno come il Verona avrebbe dovuto trovarsi a giocare, sì, la situazione sarebbe stata diversa. Anche una Juve involuta avrebbe potuto più facilmente raggiungere il gol, però insomma il dato di fatto è che il pareggio, per quanto si è visto sul campo, torna quasi più stretto al Verona che non alla Juve. La Juve ha giocato male, hanno giocato male i suoi protagonisti, soprattutto non hanno tirato in porta, oggettivamente non hanno tirato in porta, il centrocampo è stato sostanzialmente assente, diciamo con franchezza che questa Juve non può sperare di vincere uno scudetto se gioca come a Verona.
Ah, non c'è dubbio. E invece, prima di salutarla, l'ha citato Tudor, insomma, ha qualche dubbio sulla bontà della scelta di confermarlo, oppure crede che possa condurre questa Juventus? Vediamo dove.
No, dobbiamo essere molto realisti. Ricordiamoci dov'era e com'era la Juve nel momento in cui Tudor è stato preso. La Juve veniva da alcuni mesi drammatici di conduzione tecnica e di rapporti interni, veramente drammatici. Tudor è stato bravo, ha riassestato l'ambiente, lo ha ricompattato secondo i valori tipici della Juve, meritava oggettivamente la conferma e se la sta meritando, perché dobbiamo essere realisti nel dire che l'ambiente in casa Juve è un buon ambiente. I giocatori non sono conflittuali, riescono a gestirsi anche utilizzando la panchina, cosa che non è sempre molto facile, perché alla fine gli 11 vanno in campo e qualcuno fuori potrebbe mugugnare. Invece Tudor è stato bravo nel consentire a giocatori anche importantissimi, pensiamo a Vlahovic, che la panchina può essere un valore aggiunto e lo ha dimostrato con i fatti. Esso. Quindi i meriti di Tudor non si devono escludere. Poi dobbiamo dire che per essere un allenatore ai massimi livelli mondiali, e la Juve deve puntare ai massimi livelli mondiali perché questa è la storia della Juve, Tudor deve forse dimostrare con i fatti di esserci. Questo non lo possiamo sapere, perché non ha un percorso alle spalle che consenta di dare una valutazione di certezza, però diciamo che l'ambiente Tudor lo ha raddrizzato in maniera positiva dal punto di vista emotivo e delle interrelazioni. Dal punto di vista tecnico faremo le somme dopo aver visto i momenti difficili che sicuramente nella stagione capiteranno.
Non c'è dubbio. Avvocato, grazie mille e buona serata. Grazie.